Padre mio, dialoghi sulla vita, l'universo e tutto quanto, un podcast Italia che cambia in collaborazione con l'istituzione Shan.
Salve a tutte e tutti e bentornati a una nuova puntata di Padre mio, il podcast in cui io, che sono Daniel Tarozzi,
e io che continuo a essere Giancarlo Tarozzi,
approfondiamo temi legati alla crescita, alla spiritualità e a molto altro ancora. La puntata di oggi si intitola Il principio della fenice, morire per rinascere. L'abbiamo anticipato nella scorsa puntata dedicata alla crescere è facile, morire per rinascere. Ecco, l'abbiamo parlato nella prima puntata del piacere della sessualità come grande tabù. L'altro grande tabù del nostro mondo è la morte. Già da ormai secoli i cimiteri sono messi fuori dalle città per in qualche modo non farci incontrare i corpi. Nelle guerre, in televisione non si vedono. Nonostante le guerre siano quasi 60 in questo momento storico, non solo due, questo ci tengo a ricordarlo, non si vedono i corpi. Da un lato uno dice anche meno male, cioè non è piacevole vedere corpi straziati, ci mancherebbe, capisco anche il dolore, ma la morte viene allontanata proprio come argomento. Nessuno ne parla, anche quando è un anziano, molto anziano, è un tabù, è un qualcosa che spaventa, è qualcosa che noi rifugiamo, e quindi vederla come invece a livello alchemico è sempre stata, no? Come trasformazione è importante e fondamentale. Sulla morte abbiamo spesso parlato su Italia che cambia, anche con Daniela Muggia, di tutto il tema dell'accompagnamento e anche del passaggio, ma questa è un'altra storia e la racconteremo un'altra volta, anzi l'abbiamo già raccontata. Ma Giancarlo, parola a te, qual è il principio della fenice?
Allora, intanto voglio aggiungere solo una frase a quello che hai detto tu, che da un lato questa civiltà esalta e quindi crea la paura della morte con i cimiteri e con tutto quello che ne consegue, dall'altro spinge ad un attaccamento morboso a chi è morto. Ho scoperto da pochissimi giorni che in Italia disperdere le ceneri di una cremazione è considerato vilipendio ad un cadavere, e questo la dice lunga, penso che è una cosa che si commenta da sola, no, invece bisogna andare lì a incontrare dei vermi, delle ossa che non c'entrano niente con la persona che c'era prima. E questo ci porta comunque anche al principio della fenice, che è anche, e questo l'abbiamo accennato nelle puntate scorse, il principio dell'iniziazione, cioè del morire per rinascere, che è un principio alchemico, che è il principio del solve et coagula dell'alchimia, cioè io dissolvo quello che ero per coagulare quello che sono, e questa è una cosa che avviene continuamente in un individuo che muore e rinasce in ogni istante della propria vita. Non a caso lo stesso orgasmo viene definito una piccola morte da molti, perché comunque è uno dei momenti più vicini all'illuminazione, perché in quel momento la mente, si spera, non c'è. Possibilmente magari durante un orgasmo non sta controllando i social e quello che avviene nel mondo, si spera. E quindi c'è questa sospensione che porta a nascere a qualcos'altro. Il principio della fenice è un principio antichissimo, un principio millenario, che di cosa parla? Di questo uccello che regolarmente, periodicamente, brucia completamente e poi rinasce dalle ceneri diverso. Ed è quello che succede nella vita di chi ha scelto di non rimanere incastrato, incastonato nel proprio status quo. Perché uno, ok, può continuare a vivere le situazioni, il lavoro, le relazioni, perché non è importante quello che fai, è importante come lo fai. E soltanto attraverso questo principio della fenice, che ci è arrivato da queste culture originarie multimillenarie che abbiamo anche accennato, l'individuo si riforma ogni volta. Io recentemente ho vissuto un'esperienza che mi è piaciuta infinitamente, che è stata quella di allevare alcune farfalle, cioè mi sono stati mandati dei bruchi ed è stato bellissimo vedere questi bruchi, molto belli, interagire, giocare, vivere, baciarsi, l'equivalente di baciarsi. Ad un certo punto questi bruchi si chiudono nel bozzolo, quindi smettono di agire, e dopo un tempo variabile, adesso non mi interessa fare un trattato su questo, escono le farfalle, che potremmo definire angeli, esseri con le ali, e le farfalle non sarebbero mai nate se il bruco non fosse morto. E la cosa bellissima che ho visto è stato che il giorno prima del momento in cui questi bruchi si sono rinchiusi nel bozzolo, hanno avuto una, potrei definire una serata di vita intensissima, iperattiva, cioè si sono goduti quello che stavano vivendo per prepararsi a quella morte che è una trasformazione. Questo è ciò che significa veramente la morte quotidiana. Morire ad un attaccamento, morire a qualcosa e gettare le basi per qualcosa di meglio o comunque di diverso.
Sì, sì, probabilmente non è un caso che in una società in cui appunto la morte è rimossa, invece l'ossessione per la lunghezza della vita e non per la qualità della vita è invece super celebrata, no? Spesso si parla, cioè tutto il sistema medico, sanitario e anche sociale è teso a tenerti in vita, anche per esempio quando hai malattie molto gravi o addirittura quando sei in coma, per non parlare del tema dell'eutanasia e tutto ciò che lo comporta. Allo stesso tempo sul come vivi c'è molta meno attenzione, no? Sulla qualità della vita. Probabilmente se si accettasse con più serenità la morte sia come concetto proprio alchemico ma anche come passaggio pratico, cioè io una cosa su cui rifletto spesso è ora lo dico con leggerezza, ma ovviamente non è per niente leggera come cosa, neanche per me, come anche solo idea, ma una volta era normale perdere anche dei figli. Cioè, oggi credo che la cosa che spaventi più chiunque di noi è l'idea di perdere un figlio, no? La morte di un figlio. Una volta uno aveva, e tutt'oggi in altre parti del mondo in realtà, uno ha 10 figli ed è la norma che ne perde 3 o 4, no? Quindi,
anche per distrazione.
Sì, esatto, li perde. Ma quello che voglio dire è che la morte era molto più normale, c'erano molti più nascite, c'era una vita più in fermento. Oggi si fanno pochi figli, si vive tanto e spesso male, e questo crea ancora più... Non mostra questa rinascita, no? Anche un po' se pensiamo alla classica famiglia oggi mononucleare, a questi molto anziani, molto soli, viene meno tutto questo argomento. In più, il fuggire la morte come concetto cioè, ad esempio, visto che ci piace citare i film, e ne approfitto per citare il film di Antonio Albanese che hai detto l'altra volta e magari qualcuno lo sta cercando, è Il nostro matrimonio in crisi, non c'entra con la puntata di oggi ma siamo andati a ritrovarlo, passando a un'altra serie che è la serie Vikings, è una serie su Netflix dove si ricostruiscono le vicende vichinghe, non so neanche quanto siano credibili o meno, ma lì ci sono addirittura dei sacrifici voluti, in quel caso la persona che veniva sacrificata sceglieva di farlo, e c'era questa rappresentazione molto forte anche del sangue, del passaggio, ma vissuta in modo rituale. Ora io non sto dicendo che bello facciamo i sacrifici umani, però quello che voglio dire è che l'abbiamo proprio perso il rapporto con la normalità della morte, ecco, questo è quello a cui volevo arrivare. Ma si può viverlo in modo normale? Cioè, per esempio, a te non fa per niente paura l'idea, cioè, per quanto uno lo sappia, io per esempio intellettualmente lo so, ma a me comunque spaventa l'idea sia di morire io sia che le persone a me care se ne vadano.
Per quanto mi riguarda, da un bel po' di tempo mi trovo, e lo trovo tra l'altro molto bello, a vivere veramente ogni giorno come se fosse l'ultimo, che è una bellissima frase da Baci Perugina, che è profondamente vera, perché intanto è scomparso il concetto di noia, è scomparso il concetto di ammazzare il tempo, che è la cosa perversa, sapendo che un giorno che io inizierò, non lo finirò rimanendo in questo corpo, porta veramente a dare tutta un'altra intensità. Poi è ovvio che partendo da me questo lo vado ad espandere a tutto ciò che circonda. E quindi tutte le persone care, gli animali che sono stati citati in precedenza. E di nuovo c'è stata una parte di me di attaccamento che quando questi bruchi si sono chiusi nel loro bozzolo, nella loro crisalide, era dispiaciuta perché non avrei più visti in quel modo. E il vedere poi le farfalle ha riproposto, torniamo veramente un attimo alla Fenice, il concetto che non ci può essere un cambiamento se non si muore a qualche cosa di precedente, noi o gli altri. E tutto quel discorso che facevi tu sugli anziani, sul tenere in vita, poi ancora una volta con tutti i crimini fatti durante il Covid, nel tenere queste persone che non potevano vedere nessuno. E anche nell'ultimo Natale ho letto, nel Natale non abbracciate gli anziani, i cosiddetti fragili, una parola che mi fa vomitare personalmente. E quindi rendiamo disumano, basta tenerli insieme con lo scotch. No, non è questo che ci viene proposto dalle tradizioni millenarie. Noi siamo in un momento, è stato citato già, in cui questa attuale civiltà sta comunque morendo. Nel 75 si parlava già con i libri di Del Boca e tanti altri dell'ingresso nell'età dell'acquario. In India parlano della fine del Kali Yuga, l'età del ferro. Hopi e tante altre culture, gli Aztechi, parlano della fine di un mondo. Ma tutto questo non nell'ottica apocalittica hollywoodiana, ma nell'ottica dopo l'età del ferro torna l'età dell'oro. Dopo l'età dei pesci e arriva quella dell'acquario, che è un'età di gioia. Anche la Fenice a livello mondiale vuol dire accelerare una trasformazione di una razza umana che, così come sta facendo danni infiniti a tutti gli esseri viventi di questo pianeta, per uscire in qualcosa di diverso.
Ma ecco, queste tradizioni, molte di queste tradizioni hanno nel proprio DNA l'idea o di reincarnazione o di vite altre, no? Poi c'è la grande domanda che si intreccia a questo, che se il tempo non esiste non ci possono essere vite progressive. Per questo è una mia fissazione, no? Quando uno dice la vita passata, la vita futura, ma il tempo non c'è. Però questo lasciamolo un attimo da parte. Ma te lo chiedo perché comunque secondo me in questo caso ti chiedo più la parte anche veramente personale. Quindi tu hai la certezza assoluta, riesci a vivere con la certezza assoluta che ci sia altro dopo questa vita, e quindi veramente riesci a viverlo senza alcuna spavento questo? Oppure c'è una parte di... perché siamo anche umani, siamo anche attaccamento, no? Per quanto facciamo del nostro meglio...
Intanto, per rispondere prima alla prima cosa che dicevi, anch'io ho sempre considerato l'enorme cavolata, si può dire stronzata, il concetto di vite precedenti e vite future. E questo c'era molto nell'era delle videocassette, dove il film cominciava e si scorreva. Io vedo la realtà molto più come un DVD, dove tu stai al centro ammettendo, perché adesso non voglio entrare nel vivo di questo, ma che uno possa reincarnarsi, può reincarnarsi nel passato, così come nel futuro, così come fuori da questo pianeta e così via. La linearità proprio non c'entra ovviamente niente. Per quanto riguarda quello che dicevi tu, il fatto è che se, torniamo alla nostra cara Fenice, io muoio e rinasco ogni giorno, perché veramente, è un'altra frase che avete sentito dire mille volte, ma pensateci, ogni volta che vi addormentate morite, sempre, e vi risvegliate alla nuova realtà. Vi è mai capitato, quando vi addormentate nel pomeriggio, di svegliarvi senza sapere dove siete? Questo è. Allora, se uno continua a reincarnarsi nella vita presente, quella morte fisica è una delle tante morti vissute. Quindi perde di significato, perché, oddio, no, non si può più neanche più usare una parola come vaccinati senza andare a finire.
Vabbè, usiamola, dai.
Vabbè, come sarebbe stato vaccinato fino a qualche anno fa, diciamo, ok? Uno si abitua, perché lo fa quotidianamente. Quindi quella in cui lasciamo questo corpo è una delle tante. E quando una persona, per tornare all'altro tema, o un animale muore, sai che si è cambiato vestito.
Quindi la risposta è sì?
Sì.
Riesci a viverlo con la totale serenità?
Ovviamente ci sono i momenti umani, come dici tu, in cui emergono paure culturali, cose di questo tipo, ma sono molto secondari.
Sai perché insisto su questo punto? Perché è molto importante, che è anche il motivo per cui tu spesso citi film o cose apparentemente non meno nobili come strumento, far capire che anche chi lavora su questi temi e chi li propone poi si scontra con la propria umanità ogni giorno, no? Quindi, perché sennò a volte il rischio è che risultano cose un po' distaccate, cioè vabbè, quello lì è super evoluto e consapevole, parla, ma io non potrò mai, perché io invece sono pieno di limiti, di fragilità, a proposito, anche se non ci piace la parola, però, se la togli dal modo in cui la sua TV parla delle fragilità emotive, quelle sì, ce le abbiamo tutti, tutte, e quindi per me è importante riportare il fatto che comunque dire questo non significa che, non, che chi ne parla non sia soggetto a momenti di emozioni, anche discordanti con molti degli argomenti che abbiamo toccato, no? Ma che magari si sceglie di non identificarsi con queste emozioni.
Assolutamente sì. E anche qui, tornando a una parola citata più volte, ma con la visione dell'emisfero adesso del cervello, magari questi nostri discorsi non sono così lineari, ma sono un DVD in cui ci si ritorna da vari punti di vista. Il concetto di morte iniziatica è il miglior modo per non avere paura di altre morti, perché l'hai vissuto, ricordi di averlo vissuto e quindi sai che non succede niente. Un po' come era l'esperienza nella piramide di Cheope quando l'iniziato veniva lasciato 3 giorni nella camera del re, eccetera. Quando tornava era cambiato tutto perché sapeva. Quindi non si tratta più, ecco, io non ho mai... Sembra un gioco di parole, ma non ho mai creduto nella parola credere, perché è una parola molto pericolosa. Ieri anche per radio, credi in Gesù Cristo e sarai salvato, credi, che cavolo so, nella Roma, credi in Allah, che vuol dire credere? Affidarsi ciecamente alla propria ideologia, invece di non credi, sperimenti.
Mi permetto di dissentire, nella Roma bisogna credere, ma questa...
Era una provocazione voluta, ovviamente.
Ma questa è un'altra storia. Allora, dobbiamo salutarci. Vuoi anticiparci qualcosa della prossima puntata?
Beh, visto che non c'è linearità, no, perché non è la prossima. Ok. È già avvenuta.
Quindi lo scoprirete prima o dopo. Per saperne di più sullo Shan andate sul sito pilloleshan.it per approfondire Italia che cambia, italiachecambia.org. Ci troviamo giovedì prossimo per una nuova puntata di Padre Mio, dialoghi sulla vita, l'universo e tutto quanto. Ciao!